Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è venerdì 2 maggio 2008. Un caro saluto da Antonio Sofi che vi parla da ApogeaOnline.com. Oggi una gran bella giornata, prendiamo anche spunto dai giornali di ieri, ovviamente, primo maggio, perché oggi dopo la festa dei lavoratori non ci sono quotidiani in edicola, ma appunto riprendiamo un po' di temi tenendo il filo rosso appunto del lavoro 1 e 2.0. Allora sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Bene, rieccoci con Quinta di Copertina. Oggi appunto 2 maggio, ma riprendiamo i quotidiani, le segnalazioni di ieri, cercando un breve, piccolo e vacanziero filo rosso sul lavoro. Non è un ossimoro e non è una provocazione, ma in realtà appunto il giorno dei lavoratori è festa e si parla di lavoro anche sui quotidiani di giovedì e soprattutto sugli insetti che ci accompagnano il giovedì tradizionalmente, ovvero Cipen, Salsa e Nova del Sole 24 Ore. In più appunto un'altra delle reazioni tabù ad un aspetto del lavoro che è ovviamente per molti la ragione unica del lavoro stesso, ovvero i soldi, ovviamente. E partiamo dal lavoro e partiamo da Sole 24 Ore e da Nova, ricerca, innovazione e creatività. 16 pagine su questi argomenti ogni giovedì, e in questo caso Nova decide di aprire con uno di quei temi che spesso a Quinta di Copertina trattiamo e abbiamo trattato, devo dire con poco piacere da parte mia, visto che nella maggior parte dei casi questo è un tema che viene trattato in maniera diciamo sensazionalistica o semplicistica. Anche questo non è un ossimero, si può essere sensazionalisti semplificando. In questo caso si parla di robot umanoidi, della robotica, di quelle che possono essere gli usi e le funzioni della robotica evoluta anche per quanto riguarda il mondo professionale, anche per quanto riguarda dei lavori molto tradizionali come per esempio centralinisti, infermieri, insegnanti di lingue, badanti e operai, perché in Giappone gli automi sono già tecnologie sociali. Stefano Carrer appunto firma la storia di Copertina di Nova. Sono tra noi identità e cultura dei robot umanoidi, con un bel robot umanoide in disegnato in copertina con un cane anch'esso robotico. A questo punto, questo è un robot realizzato dalla Westinghouse, non è un disegno, in realtà nel 1937 si chiamava Electro, alto poco più di 2 metri, parlava con un disco a 78 giri. Questo per dire come in realtà la fascinazione della robotica umanoide sia una fascinazione veramente, veramente antica, e come il Giappone sia uno di quei paesi che più per cultura, chi non si ricorda i cartoni animati giapponesi che hanno sdoganato anche nelle nostre generazioni, anche in Occidente, quella che è la cultura del robot umanoide in epiche lotte tra bene e male. E il Giappone è uno di quei paesi che più investe, sta investendo su questa tecnologia, soprattutto per quanto riguarda vere e proprie professioni per le quali, secondo alcune stime, ci potrà essere una carenza di manodopera nel 2025, e che potrebbe essere colmato dalla popolarizzazione dei robot avanzati. 1,41 milioni di immigrati in meno nei servizi generali, 450.000 nell'agricoltura, eccetera eccetera. Allora potrebbe essere davvero un modo attraverso cui questo paese pensa o sta pensando di tener botta a questo tipo di problema. Ma ovviamente non c'è solo le aziende o le industrie, ma anche dei ruoli un po' più a contatto con le persone. Allora parliamo di centralinisti, parliamo di guardiano, infermiere di base, assistente ai portatori di handicap di vario tipo, babysitter, insegnante di lingue, eccetera eccetera. È uno di quel taglio che spesso poi va a finire nei titoli, ci saranno dei badanti robot. Ovviamente stiamo parlando di un qualcosa che ancora dirà da venire per la complessità che spesso anzi che questo tipo di operazione hanno e che è difficilmente riproducibile per adesso al momento, dicono gli esperti, per esempio Shu Ishiguro, leader del Robot Laboratory for Future Life Design di Osaka. Al momento i robot possono svolgere compiti relativamente semplici e c'è ancora anche un gap tra invenzione e commerciabilità dei prodotti. All'interno però si approfondisce questa interessante questione, è inutile negarlo, la fantascienza ci ha costruito delle narrazioni esemplari su incontro, scontro, rapporti, tensioni tra il mondo delle macchine e quello degli esseri umani. Luca Tremolada, Agnese Codignola, Luca Salvioli, Letizia Gabbaglio, Andrea Carobene, tutte le firme delle due pagine centrali in cui si parla delle varie iniziative, dei vari esperimenti, delle varie possibilità che ci sono nella robotica che verrà. Robot didattica per le scuole, strategie anti-aging, appunto in ospedale, a casa, nell'industria. La cybernetica, conosci te stesso attraverso i robot, e appunto si riprende Nakamura che racconta di come è importante per evitare fraintendimenti tra uomo e robot e costruire anche la comunicazione tra androidi e umani, cioè migliorare il modo attraverso cui le macchine parlano con gli esseri umani. Non è una cosa di fantascienza, è un qualcosa che è relativa anche alle macchine, agli oggetti che abbiamo in casa. E parlando di robot che rubano il lavoro ai gli esseri umani, appunto legando un po' di notizie, dedicandole alla festa del 1° maggio che c'è stata ieri, passiamo a Cipensalza, che dedica appunto un editoriale al 1° maggio, ma anche una serie di altri articoli nelle due pagine che il manifesto dedica a Cipensalza. Carola Frediani, per esempio, parla non già di un dei robot che rubano il lavoro agli esseri umani, ma delle alcune forme di sfruttamento, detto tra virgolette, legato alle aziende internet, al mondo del web. Crowdsourcing, ovvero l'utilizzo delle masse collegate alla rete, connessi, sfruttati e contenti. Questo è il titolo provocatorio di Carola Frediani, che appunto racconta di questa modalità, una sorta di business plan, poi alla fine, di cui più volte abbiamo parlato, il crowdsourcing, cioè la possibilità di, se vogliamo, segmentare, comunque distribuire delle operazioni, dei lavori, utilizzando appunto la possibilità mondiale, globalizzata della rete, anche di suddividere i compiti. Insomma, se c'è qualcosa da fare, molte aziende cominciano a pensare di potersi appoggiare alla intelligenza e a questo punto anche al lavoro collettivo della rete. Dai blogger agli utenti dei social network, il confine tra hobby e lavoro si assottiglia. Le aziende internet provano a guadagnarci offrendo lavoro non remunerato. Carola Frediani fa riferimento ad una inchiesta del New York Times che appunto, partendo dalla precoce scomparsa di alcuni prolifici commentatori tecnologici colpiti da infarto, ha sollevato la spinosa questione dell'auto sfruttamento. Insomma, di fatto la comunità si prende carico dello sviluppo di un servizio, e Carola Frediani fa riferimento per esempio a Facebook piuttosto che ad altri social network, e appunto evidenzia quelle che sono le zone d'ombra di questo modo di fare, che ovviamente, come già detto, è un rende meno percepibile il confine tra hobby e lavoro, anche per quanto riguarda la remunerabilità di alcune attività che poi vanno ovviamente a vantaggio di aziende. La sfida del lavoro al tempo della rete, Alessandro Delfanti, si è un'intervista a Ned Rossiter, che ha scritto un libro proprio su The Organized Network, che appunto parla del lavoro creativo e anche nei nuovi media, con le possibilità di capire come il web riesce a interagire, a impattare sulla definizione del mondo del lavoro, tra cooperazione, coproduzione, che è appunto la parte positiva della medaglia del crowdsourcing che sfrutta, insomma, c'è anche in questo campo grande fermento, cercando di capire se queste nuove opportunità, sono rischi e come fare in modo che siano le prime e non siano le seconde, ovviamente, e ne sarebbero tutti un po' più contenti. E chiudiamo questa puntata, tra virgolette, speciale con il risvolto, appunto, come abbiamo detto, negativo, il risvolto conclusivo di ogni lavoro, i soldi che si guadagnano e il fatto che proprio in questi giorni, ieri, che è continuata la polemica anche oggi, che in cui il governo uscente ha deciso di mettere online i redditi degli italiani. L'Agenzia delle Entrate pubblica sul suo sito i redditi dei contribuenti italiani. Grande bufera su questo sito down per i troppi accessi di italiani che scaricavano il file con la dichiarazione, alcuni dati della dichiarazione dei redditi dei propri vicini di casa, comunque delle persone che conoscevano. Visco rivendica la democrazia avviene in tutto il mondo, pare che in realtà invece in altri paesi non sia così, quantomeno non sia pubblicato su internet, in cui la permanenza di questi dati rende più complicato la gestione usi e abusi di questi dati, e infatti il garante della privacy blocca tutto. Internet non è uno strumento come gli altri, questa giustificazione è condivisibile. Con questa è l'ultima segnalazione, vi auguro un buon e felice weekend senza dichiarazione dei redditi pubblica, e l'appuntamento è a lunedì.